Buonasera a tutti. Dichiaro aperte le consultazioni che hanno per oggetto le proposte di legge 344, norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale, e proposta di legge 377, disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi. Le consultazioni che si tengono oggi sono state predisposte per soggetti che hanno ricevuto apposito invito, con un pochino di ritardo rispetto all'orario convenuto, le 15, cominciamo le consultazioni con gli ordini professionali. Sono stati invitati la Rete Toscana delle Professioni Tecniche, Conf Professioni Toscana, la Commissione Regionale dei Soggetti Professionali, di cui alla legge 73 del 2008, il Collegio dei Periti Agrari, l'Ordine dei Geologi della Toscana, la Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana, il Consiglio Intercollegiale Regionale Toscano dei Periti Industriali, la Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti della Toscana, l'Ordine dei Geometri, l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Firenze e l'Ordine degli Architetti. Ho qui tra le firme che sono state raccolte per la consultazione innanzitutto quella del rappresentante di Conf Professioni, il dottor Ivo Liserani, al quale do la parola. Prego.
Grazie Presidente. Conf Professioni è un'organizzazione oramai sessantenne, ma in Toscana si vede da circa 6 anni, non essendoci stata precedentemente, e in sostanza la Confindustria delle professioni assomma all'interno ben 20 professioni ordinistiche, dai medici a tutta l'area sanitaria, all'area economico-finanziaria, all'area tecnica, ingegneri, geometri, geologi e quant'altro. La Confprofessioni ha molto a cuore il tema dell'ecompenso fino dal suo inserimento all'interno del Job Act legge 81 con un emendamento che nottetempo fu redatto e presentato e poi approvato. E questo diciamo è stato lo stimolo per il quale Confprofessioni, subito dopo che la Giunta regionale ha approvato prima in Italia una delibera sul tema dell'ecocompenso, dopo 4 mesi la Confprofessioni, che fa parte della Commissione Soggetti Professionali, qui presente con i vicepresidenti Pagani e Vannoni, ha chiesto immediatamente un tavolo di diciamo, analisi di quelle norme che, detto con voi, sono state le benvenute, francamente. Si è passati a un esame in commissione e Confprofessioni qui anche si agisce come parte sociale datorile, dunque non per la commissione dove ci sono i vicepresidenti, deve sottolineare il buon lavoro fatto dalla commissione attraverso l'analisi dei singoli commi della delibera e di quello che poteva essere fatto. Detto questo, che è un po' la premessa, ci troviamo qui davanti a due PDL in una materia che è molto delicata, talmente tanto delicata che la Regione Toscana sa bene negli anni passati una norma in tema di professioni, la prima sulla Commissione Soggetti Professionali, fu impugnata e anche poi bocciata. Per questa delicatezza diciamo che la Confprofessioni si è attestata su queste due norme con un piano diciamo di prudenza perché è facile tutto sommato produrre degli atti normativi ma poi dopo bisogna vedere, come ben sappiamo, quale sorte abbiano alla fine questi atti normativi, soprattutto in questo campo dove, diciamo, c'è la legislazione di natura statale. Per quello che riguarda Confprofessioni, la PDL 377 è quella che è più prudente, pur inserendo elementi di novità rispetto alla delibera della Giunta, della Giunta regionale. Tanto per intendersi, la Giunta regionale aveva inserito il riferimento ai decreti ministeriali per quanto riguarda i parametri del pagamento, aveva parlato di prestazioni eque in relazione alla natura e alla qualità, ma poi di fatto si era fermata là. Nella PDL 377 si va a dire invece che il cittadino che ha una qualunque pratica da svolgere con gli uffici regionali, in buona sostanza deve produrre lui stesso, non il professionista come in altre leggi o proposte di legge che girano in Italia, deve produrre una dichiarazione sostitutiva atto notorio, e noi ben sappiamo che contenuto di tipo giuridico abbia questo tipo di dichiarazione. Il cittadino deve produrre questa dichiarazione che vada a statuire che ha redatto un mandato di incarico ad un professionista, indicando un compenso all'interno di questo mandato di incarico che tenga di conto di canoni per ottenere l'equità dello stesso. Questa è una grossa novità rispetto alla, diciamo, alla delibera precedente, perché in sostanza consente al professionista un primo risultato importante, che è quello di poter dire al cliente: guarda, se non fai una dichiarazione dove dici che mi hai fatto un incarico e mi hai assegnato con delle norme un compenso, non si va avanti. E questo è un primo passo che è abbastanza importante. Altra cosa, si va a sottolineare il fatto che la normativa implica in questa maniera non solo le pratiche che sono rivolte alla Regione Toscana, nel senso gli incarichi che la Regione assegna a professionisti, ma si va a toccare in questa maniera anche tutto quello che è il mondo del privato cittadino, cosa che la prima delibera di Giunta non aveva assolutamente fatto e assolutamente la legge nazionale non fa per niente. La legge nazionale addirittura parla di grandi imprese e Stato, non va neanche sulle piccole imprese. Questi due aspetti innovativi per Confprofessioni sono fondamentali e sono sufficienti per dare l'appoggio alla proposta della Commissione dei soggetti professionali, lavorando molto bene affatto. Soprattutto sono importanti, non, diciamo, si potrebbe dire tante cose di quello che è la 344, ce ne sono altre cose in più, però si rischia, come dice anche l'ufficio affari legislativi della Regione, si rischia di incappare in un'impugnativa che toglierebbe ai tanti studi professionali, che in questo momento fanno il 21% del PIL della Regione Toscana, per la precisione, e ai loro dipendenti toglierebbe la possibilità di vedersi riconoscere un contratto con una determinazione della cifra, il fatto che la norma tuteli anche le pratiche ai privati e tante altre cose. Per cui Confprofessioni si diciamo attesta e a suo parere è, diciamo, valido rimanere sulla PDL 377 redatta dalla Commissione Soggetti Professionali e approvata dalla Giunta regionale. Ringrazio il Presidente e la Commissione per l'ascolto.
Ringrazio il Dottor Liserani e procediamo con le consultazioni della Commissione regionale dei soggetti professionali, di cui alla legge regionale 73 del 2008. Abbiamo presenti sia la dottoressa Sandra Vannoni, sia il dottor Franco Pagani. Non so chi dei due voglia intervenire. Comincia la dottoressa Vannoni, prego.
Ok, intanto buongiorno e grazie per l'invito a questa consultazione. Penso che sarò molto breve perché il dottor Liserani mi sembra che abbia già perorato sufficientemente la proposta 377 che come commissione avevamo già sostenuto. Io ci tengo, vista l'occasione abbastanza rara di interloquire con gli organi della nostra regione, ci tengo un attimo a sottolineare quella che è stata la filosofia dietro questo tipo di lavoro iniziata ormai un paio d'anni fa, e cioè quella di vedere la nostra regione impegnata in un atto che fosse a tutela dei liberi professionisti, che non è qualcosa che accade molto frequentemente, cioè in altre regioni questo non succede, e credo che la Toscana su questo abbia segnato un punto, no? Perché la nostra legge sull'equo compenso, la nostra delibera sull'equo compenso è stata la prima delibera toscana. Sarà che ci sono particolarmente affezionata visto che l'ho proposta io, però comunque credo che al di là di chi l'ha proposta bisogna riconoscere il merito alla nostra regione di averla immediatamente fatta propria e lavorato in funzione di una tutela dei liberi professionisti che invece solitamente, il cui lavoro solitamente viene stigmatizzato. Questa legge è un punto d'arrivo? Non lo so se è un punto d'arrivo, secondo me è un punto di partenza per una riflessione in modo da andare sempre più verso una tutela delle prestazioni, di certe prestazioni. Badando bene, la tutela delle prestazioni non è una tutela dei professionisti, ma è una tutela dei cittadini, perché quando nacquero le prime proposte, cioè io avevo trovato bandi finanziati dall'amministrazione pubblica dove venivano valutati come criteri distintivi l'offerta di prestazioni gratuite. Ora, possiamo essere buoni, il volontariato sta alla Toscana come un'abitudine antica e frequente, però io non credo che le prestazioni gratuite offrano la stessa qualità di prestazioni che vengono pagate giustamente ed equamente, e quindi anche il vaglio dei professionisti che le offrono sia piuttosto accurato, molto più sulle competenze che non sul pagamento. Con questo non sto dicendo che il pagamento deve essere totalmente libero, però sto dicendo che il ribasso e la cifra bassa non può essere l'unico criterio con cui si valuta la prestazione di un professionista, perché non facciamo un buon servizio al cittadino, non tanto al professionista stesso. Quindi questa proposta di legge per noi è un bel inizio di collaborazione e di riflessione su questo. Non mi sento di dire altro, ringrazio di nuovo per essere qui e passo la parola al mio collega, al vicepresidente Pagani.
Buonasera, scusate, di solito inviti. Allora sì, sostanzialmente io cercherò di essere assolutamente conciso perché gli interventi che mi hanno preceduto già hanno ampiamente trattato quello che è l'oggetto della discussione. Mi permetto solo di dividere in due questioni, una di metodo, una di contenuto. Per quanto riguarda quella di metodo, devo ricordare che la legge 73 del 2008 ha istituito questa commissione che è compartecipata dalla stragrande maggioranza delle professioni rappresentate nella regione toscana, e che la commissione ha lavorato in questi anni, ormai siamo a 8 anni di lavoro, sempre ascoltando e facendo anche dando anche la possibilità di interloquire anche con chi non è all'interno della commissione come professione rappresentata. Ciò detto, è bene che l'audizione sia allargata anche ad altri soggetti ed è utile allargare a più persone. Non capisco però nel metodo perché si siano invitati i singoli ordini professionali, che ripeto è positivo il contributo che peraltro mi pare di notare siano gli stessi e fanno parte anche della Commissione regionale, e non gli enti regionali riconosciuti di natura associativa che compongono l'altra mezza parte del mondo delle professioni intellettuali che siedono nella Commissione regionale. Questo per quanto riguarda il metodo. Mi sembra che ci sia una parte che in questo modo è sì rappresentata dalla Commissione, ma come lo sono già anche gli ordini, ma non è ascoltata in modo diretto perché non sono stati invitati. Per quanto riguarda invece il contenuto, le due proposte di legge si compongono di due parti. Una parte che attiene agli affidamenti della pubblica amministrazione dei servizi professionali e una parte di tutela dei rapporti che hanno i professionisti nell'affidamento degli incarichi da parte dei loro consumatori di servizi, quindi imprese e cittadini. Per quanto riguarda la prima parte, quindi parlando di equo compenso e parlando di prestazione che non può essere resa a titolo gratuito e su cui era già intervenuta anche la Giunta regionale, la Giunta regionale con una seduta del 6 marzo del 2018, quindi è già una questione che è entrata, se vogliamo, nel quotidiano da tempo ed è già stata trattata dai colleghi che precedono in modo esaustivo. Mi soffermerei un attimino sulla seconda, cioè quindi sulla tutela dei singoli professionisti. Personalmente ritengo che la tutela del professionista avvenga sempre con la tutela del consumatore in ottica europea. Questo come concetto di base rispetto a un concetto tutto italiano e di antico retaggio del creare dei vincoli, degli obblighi e delle riserve e delle garanzie che forse oggi non servono più. Ma la proposta che abbiamo approvato a stragrande maggioranza dei partecipanti alla Commissione regionale soggetti professionali e che è confluita nel progetto di legge 377 è quella che riteniamo più consona e più garantista, perché se vogliamo dare una tutela reale a questo mondo che la crisi l'ha sentita alla pari, se non di più, di tanti altri mondi produttivi, proprio per l'immaterialità dell'attività che viene esercitata dalle professioni intellettuali rispetto a altre professioni più a volte tangibili anche dal privato cittadino nella loro valenza, è quella appunto di garantirli realmente, quindi non esporre una legge regionale al vaglio costituzionale che sappiamo può avvenire anche in via incidentale e stante la molteplicità dei rapporti fra professionisti, imprese e cittadini, è molto probabile che ci sia in futuro un'azione legale da parte di qualche parte e in via incidentale si debba ricorrere alla consulta. Ecco, questo veramente vorrebbe dire vanificare. Quindi fra le due proposte di legge, il vincolare l'azione amministrativa al pagamento della prestazione professionale è forse una bella cosa nel mondo delle ipotesi, ma poi nella concreta attuazione espone a un rischio molto grave che riterrei di non far correre ai nostri professionisti che già sono in difficoltà. Oltre a oberare il professionista, il cittadino e la pubblica amministrazione da un ulteriore obbligo, perché dovrebbe essere proposto un atto notorio dove si dichiara di aver riscosso la somma, e quando si deposita, e questa ingerenza nei rapporti civilistici è legittima? E questa ingerenza nei rapporti civilistici può anche riguardare tutta una serie di questioni che attengono al tipo di prestazione che può anche non essere stata soddisfacente fra il cittadino e il professionista. Ritengo a tutto questo non si debba entrarci. Grazie.
Ringrazio il dottor Pagani. E passiamo a questo punto a sentire la conferenza degli ordini dei dottori commercialisti della Toscana, che è rappresentata dal dottor Maurizio Masini, a cui do la parola. Prego.
Intanto grazie dell'invito. Io chiaramente per la conferenza degli ordini dei dottori commercialisti non posso che allinearmi, cioè, con quello che è stato detto da chi mi ha preceduto. È chiaro che anche noi vediamo con assoluto favore, diciamo, entrambe le norme, perché vanno a affrontare un tema, quello dell'equo compenso, quindi andare a riconoscere il diritto all'equo compenso, cioè in questo tipo di prestazioni. È importante perché le categorie professionali, come è stato detto, cioè sono in questa fase in difficoltà. Sono in difficoltà e questo lo dimostra anche la riduzione della PIL che hanno. Cioè, se noi andiamo a vedere il numero degli iscritti, diciamo, ai vari ordini, cioè, si nota che c'è una tendenza alla diminuzione. Cioè, quindi questo chiaramente deriva da un periodo sicuramente difficile che abbiamo passato e deriva dalle difficoltà che poi vanno ad avere soprattutto i più giovani, perché per andarsi a inserire poi si trovano costretti a accettare, diciamo, prestazioni che non sono remunerate da compensi adeguati rispetto alla qualità e alla natura delle prestazioni che vengono richieste. Il riconoscimento dell'equo compenso, è stato giustamente sottolineato, va di pari passo con la qualità della prestazione, che sicuramente deve essere un aspetto da perseguire. Cioè, chiaramente noi come ordini professionali, cioè, cerchiamo di garantire la qualità della prestazione vigilando sia sulla formazione sia sul comportamento degli iscritti. Però è chiaro che laddove poi ci si trova, per vari motivi, per le difficoltà del mercato, per le difficoltà di inserimento, per tutta una serie di problemi, in difficoltà, e poi si accettano anche prestazioni sotto remunerate, e poi si cerca in qualche modo di rientrarci scendendo un po' nella qualità della prestazione. Quindi questo per dire, ecco, che chiaramente entrambe le proposte di legge, cioè, sono valide, diciamo, in questa prospettiva. Anch'io vedo un po', cioè, proprio nella volontà di dare un'effettività a questa tutela, a questo riguardo, cioè nei confronti del professionista, ma anche nei confronti, diciamo, di colui che fruisce di queste prestazioni, che poi si trova difficilmente a valutare la qualità della prestazione, che poi la qualità della prestazione sulle prestazioni professionali si vede a distanza di tempo, e quindi cioè, a volte magari un'aggressività. Cioè, quindi le prestazioni gratuite o quasi gratuite poi si rivelano dannose a distanza di tempo. Quindi, ecco, io credo che sia opportuno cercare di seguire un atteggiamento che limiti i rischi di impugnativa, diciamo, della norma. E in questa ottica mi associo pienamente a quello che è stato detto, perché mi sembrerebbe la proposta 377, cioè la proposta di legge 377, meno attaccabile sotto questo profilo. L'altra, cioè sicuramente cerca anche di garantire qualcosa in più, no? Perché cerca anche di garantire il pagamento. Però, ecco, questo noi riscontriamo che anche quando andiamo ad applicare le norme deontologiche nei confronti dei nostri iscritti, non possiamo sanzionare un iscritto che non riconsegna documenti perché non è stato pagato. E quindi quello poi sarà una tutela, che al momento in cui è riconosciuto effettivamente il diritto all'equo compenso, i professionisti cercheranno di perseguire con le vie, diciamo, giudiziarie, ordinarie. Ecco, quindi io per questi motivi anch'io mi esprimerei con maggior favore per la proposta di legge 377, ecco, essenzialmente per i motivi già esposti da chi mi ha preceduto. Grazie dell'attenzione.
Ringrazio il dottor Maurizio Masini e passiamo all'ultima consultazione relativa alla prima fase dedicata agli ordini professionali. Abbiamo la rete toscana delle professioni tecniche, che è rappresentata dall'architetto Alessandro Giaff e dalla dottoressa Marzia De Marzi. Do quindi la parola all'architetto IAF. Prego.
Grazie Presidente, grazie per l'invito. Molto è stato detto e io mi associo a quanto hanno detto i miei colleghi professionisti prima di me, la Commissione Soggetti Professionali, mi associo a quello che ha detto in merito al rapporto tra compenso professionale e qualità della prestazione il rappresentante dei commercialisti, e confermo come nel nostro campo delle professioni tecniche sicuramente ciò che è stato detto, cioè che la qualità della prestazione vede lo svolgersi dei suoi effetti in tempi estremamente lunghi, è assolutamente vero. Pensiamo solamente a quanto riguarda, non so, la legittimità di un immobile, spesso sono le grane vengono fuori dopo anni e anni, e quindi questa legge, queste due proposte di legge ci sono particolarmente gradite. Per dirvi quanto sia di interesse per i professionisti di era tecnica queste disposizioni, faccio presente che la nostra assemblea, l'assemblea della rete che raccoglie, diciamo, tutti gli ordini di area tecnica, e quindi noi dunque oggi siamo qua in rappresentanza proprio di tutti gli ordini di area tecnica che prima avete elencato: architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, agronomi, periti agrari, chimici e qualcuno, e geologi, che me ne ero scordati. Già nella nostra assemblea del 2017 il tema ci fu posto come linea di indirizzo, cioè quello di stimolare la Regione a adottare delle disposizioni in questo senso. Linea di indirizzo riconfermata nel 2018, per cui siamo stati, insomma, un po', a volte anche un po' degli stalker della Regione, e non solo della Regione, avanzando proposte, eccetera. E ci ha fatto quindi molto piacere quando abbiamo visto che era stata depositata la PDL 344, che iniziava un percorso in questa direzione, e poi quando è arrivato la PDL 377, che sicuramente rappresenta uno stadio più avanzato di ragionamento, ma questo, diciamo, è nelle cose, in quanto la tematica era stata approfondita soprattutto dalla Commissione Soggetti Professionali. Quali sono i punti che noi consideriamo qualificanti di queste proposte? Ve le elenco molto brevemente, vi abbiamo inviato un'osservazione, diciamo, su questa tematica. Intanto apprezziamo il fatto che sia una proposta che riguarda tutti i professionisti. È evidente come, ci tocchi moltissimo questa proposta di legge, perché i professionisti di area tecnica, diciamo, quelli che fanno la libera professione, l'80% del nostro lavoro passa per una di quelle pratiche amministrative che è citata nella legge, e quindi rientra nell'ombrello delle tutele che oggi si vogliono inserire. Però il fatto che abbia questo carattere universale è assolutamente giudicato da noi ovviamente imprescindibile. Poi piace il fatto che si sia inserito, novità rispetto alla delibera che citava la vicepresidente della CSP, sia stata inserita la tutela, diciamo, il concetto di ecocompenso anche nel rapporto con i privati, cioè quindi si fa accenno al fatto che ci deve essere una commisurazione tra qualità, quantità della prestazione, tipo di prestazione e compenso. Questo è un elemento basilare, un elemento che con l'abrogazione delle tariffe, non sto qua a rifare la storia, era completamente, diciamo, decaduto. E che, attenzione, proprio in quelle tariffe, tanto oggi non ci sono più, non dovremmo parlare forse, perché è quasi reato e peccato parlarne, ma è proprio alla base c'era questo concetto, cioè c'è una qualità minima delle prestazioni che deve essere assicurata, perché ricordo che spesso i professionisti si sostituiscono addirittura alla pubblica amministrazione in questi compiti, svolgendo la propria professione, presentando pratiche amministrative, certificazioni, eccetera, sotto la quale viene compromessa quella qualità minima che la pubblica amministrazione, l'interesse pubblico in generale, richiedono. E quindi questo riferimento, diciamo, ci è particolarmente gradito. E come anche il divieto di poter fare lavori gratuitamente o sotto forme di improbabili sponsorizzazioni. Ci piace il fatto che sia stata inserita una disposizione, quella dell'improcedibilità della procedura amministrativa, scusate la ripetizione, che in qualche modo, diciamo, mette questa famosa dichiarazione sostitutiva che deve rendere l'istante, cioè, alla pari, pari grado degli altri contenuti obbligatori che le pratiche amministrative devono avere. Abbiamo anche molto discusso, ve lo dico al nostro interno, circa l'opportunità di proporvi di inserire addirittura la nullità del titolo, che ci rendiamo conto quali problemi possa comportare. Ve lo riporto solo come un dibattito interno che poi non ha avuto ovviamente questo esito, ma per farvi capire quale sia la pressione che anche i nostri iscritti ci mettono addosso proprio in questo senso. E apprezziamo anche il fatto che sia stata trovata una intelligente formulazione, un intelligente equilibrio che non pone in capo al professionista degli obblighi a volte anche antipatici, no? Pensiamo per esempio se, come avviene nelle proposte di altre regioni, questa dichiarazione l'avesse dovuta rendere il professionista, no? Quale conflitto di interesse, cioè non vado avanti, non riscuoto, oppure vado avanti e dichiaro io il falso sul fatto che qualcuno mi ha pagato, sarebbe stato un grande cortocircuito. La formulazione trovata, il fatto per esempio che non si debbano allegare documenti delicati come fatture, come direttamente il contratto, parlo di ipotesi che erano state messe in campo ma che ogni tanto qualche altra categoria ha ventilato come ipotesi da reinserire, ecco, noi siamo contenti che sia stata trovata una formulazione invece che sia veramente di tutela del professionista e che non dia nemmeno l'impressione al professionista, come dire, di qualche modo essere messo sotto controllo o sotto torchio, no, è proprio una tutela della sua, di ciò che gli spetta. Tutto sommato trovo anche molto più elegante il fatto che sia stata trovata la formulazione sugli obblighi contrattuali e non direttamente sul pagamento, perché è anche giusto che nel libero mercato noi si trovi degli accordi con i nostri committenti che possono prevedere anche pagamenti differenti in quantità ma anche in tempistica. Abbiamo tuttavia alcune rilievi da fare che riguardano soprattutto la specificità delle nostre professioni, quindi professioni di area tecnica. Allora, anzitutto c'è un elemento, no? Noi, questa dichiarazione, che è l'elemento che tutela la prestazione del professionista, viene resa in sede di presentazione di un'istanza, un titolo autodichiarato, quale può essere una SCIA, o un'istanza autorizzativa classica, come può essere per esempio un permesso di costruire. Si va dunque a tutelare il professionista solo in una parte del suo lavoro, che è una parte, diciamo, voglio dire minima, consistente, ma può rappresentare, diciamo, circa il 40% mediamente del suo lavoro. Teniamo conto che raramente un contratto tra un professionista, parlo delle nostre tipiche professioni, e un committente prevede il pagamento della prestazione di progettazione alla presentazione dell'istanza autorizzativa. Solitamente gli scaglioni sono molto più rarefatti nel tempo, non voglio dirvi che a volte sono anche a risultato, insomma, penso che anche in consiglio ci sia qualche professionista che quindi... esatto, è il risultato della prestazione e può anche essere un lecito, come dire, accordo tra il professionista e il committente, insomma, se ti porto a casa il risultato mi paghi di più, mi paghi in queste tempistiche, ma tutto ciò per dire che in realtà il momento in cui presentiamo l'istanza è tra i primi step che noi affrontiamo. Per questo chiediamo che questa tutela venga estesa anche alle fasi successive e venga estesa in quelle situazioni in cui la procedura amministrativa prevede degli adempimenti finali, quali, lo chiamo un po' volgarmente, la cosiddetta fine lavori, che più in generale possiamo identificare come certificazione di corretta corrispondenza tra quanto autorizzato o comunque presentato alla pubblica amministrazione e quanto poi effettivamente realizzato. Cioè il momento in cui si rilascia una cosiddetta certificazione di conformità, legata o meno che sia a una fine lavori. E questo è un aspetto per noi fondamentale, perché se riuscissimo a far rendere questa dichiarazione dell'istante alla fine dei lavori, insomma, avremmo coperto non il 100%, ma l'80% del nostro lavoro, sì. Attualmente la PDL, che giudichiamo ovviamente le due PDL, soprattutto la 377, che giudichiamo assolutamente favorevolmente, però coprono in realtà solo molto parzialmente la nostra attività. Un altro scrupolo che ci è venuto leggendo il testo, in particolare della 377, è che siano ricomprese quelle attività che forse non possono essere ricomprese sotto la dizione di istanza autorizzativa, ora non ricordo esattamente come dice, o titolo autodichiarato, non, insomma, come dice il testo, ma che possa comprendere anche tutte quelle deposito di certificazioni o comunicazioni in qualche modo asseverate dal professionista che vengono rese presso la pubblica amministrazione. Immaginiamoci per esempio un attestato di prestazione energetica, non è esattamente l'istanza di un titolo autorizzativo, non è nemmeno un titolo edilizio autodichiarato, che cos'è? È una certificazione asseverata da un professionista che in qualche modo si sostituisce, come dire, al potere ispettivo della pubblica amministrazione dicendo no, questa cosa va bene, e quindi chiediamo che sia allargato un po' diciamo questo campo di applicazione. Un altro aspetto importante riguarda la prima parte, diciamo, della norma che agisce sulla committenza pubblica. Ovviamente immaginiamo, visto la sede in cui viene discussa questa PDL, si intende ovviamente quegli organismi di competenza regionale o locale, e noi chiediamo, diciamo, che questa tutela, queste indicazioni assolutamente positive che vengono date nel testo di legge siano estese, diciamo, a tutte quelle quegli enti di locali o regionali, anche per esempio alle partecipate, dire, trovare una dizione che allarghi leggermente, cioè che non vogliamo fosse solamente la regione o l'ente regione o la ASL eccetera, ma anche tutta quella miriade di enti partecipati che possono essere considerati comunque enti, diciamo, partecipati prevalentemente dal pubblico e che auspichiamo applichino queste stesse regole. Ecco, questi, diciamo, sono in sintesi i tre punti che noi chiediamo siano integrati nella proposta di legge che verrà portata avanti e che nascono proprio, come dire, dall'esperienza, della specificità delle nostre professioni. Per il resto rimando al testo che abbiamo consegnato e ringrazio, diciamo, per l'attenzione. E ultima cosa, ci auspichiamo ovviamente che il testo sia portato in fondo entro la legislatura con larga partecipazione delle forze politiche, insomma sarebbe un segnale molto importante, penso, di attenzione verso le nostre professioni. Grazie.
Ringrazio l'architetto Iaff e anche la dottoressa De Marzi, presente alle consultazioni. Preciso che sia Rete Toscana delle Professioni Tecniche sia Conf Professioni Toscana hanno espressamente richiesto di essere sentite in occasione di queste consultazioni e, come è stato detto poco fa, Rete Toscana delle Professioni Tecniche ci ha fatto pervenire anche una nota scritta che poi illustra il contenuto delle consultazioni, quindi invito, se del caso e se lo ritengono opportuno, anche gli altri enti che sono stati oggi ascoltati a poter inviare alla segreteria della prima commissione eventualmente anche una nota scritta, fermo restando che tutto ciò che è stato detto oggi è comunque agli atti ed è registrato. Quindi vi ringrazio e prima però di chiudere questa prima sessione di consultazioni c'è il consigliere Giacomo Giannarelli, che è il firmatario della proposta di legge 344, che chiede di intervenire. Prego.
Sì, grazie Presidente. Volevo personalmente ringraziarvi per tutti i contributi che fin dal 2017 avete fornito all'ente regionale. Noi siamo molto contenti di aver contribuito con la nostra proposta di legge a arrivare a una fase più concreta, che si completerà con l'approvazione della proposta di legge in aula, e mi auspico anch'io entro la legislatura. Questo rappresenterebbe davvero un segnale importante di attenzione della Regione Toscana a tutti gli ordini professionali in modo fattivo e concreto. Noi ci siamo inseriti in questo percorso avviato nel 2017, avevamo ricevuto da voi, da molti dei vostri iscritti, una esigenza di intervenire in qualche modo, anche un po' come stimolo, affinché la Giunta potesse predisporre e presentare una proposta di legge nei tempi di questa legislatura, nei tempi di una formazione giuridica normativa che richiede di fatto altri e ulteriori confronti come quello di oggi. Comunque le migliori norme vengono scritte e fatte quando numerosi sono i confronti con i diretti interessati. Per questo motivo, da parte nostra, ribadisco l'apprezzamento ricevuto per la nostra proposta di legge, che ha avuto anche lo scopo di sollecitare la Giunta a realizzare la loro proposta di legge molto più equilibrata. Noi lo riconosciamo e voteremo a favore della proposta di legge 377, soprattutto in un'ottica di interesse collettivo superiore a quella delle singole formazioni politiche, e raccolgo anche le proposte emendative in qualche modo arrivate oggi in Commissione, sperando che con gli uffici, eventualmente anche con la collaborazione degli altri gruppi politici, possano trasformarsi in veri e propri emendamenti nella proposta di legge 377 che oggi in qualche modo andiamo metaforicamente a sostenere e approvare nella sua nuova formulazione, quando opportunamente si richiamava nell'ultimo intervento anche la necessità di estendere a società partecipate. Penso che con la modifica all'articolo 1 sia doveroso prevedere non solo, per esempio nell'ultima parte, nonché agli enti locali, ma anche alle loro partecipate. Troviamo un modo per scrivere questo e per estendere in particolar modo l'articolo 3, la tutela prevista dalla norma non solo alle istanze autorizzative, ma anche a tutte le altre prestazioni offerte dai professionisti. Pensavo, mentre vi ascoltavo con grande attenzione, alla scia in sanatoria che abbiamo introdotto di recente, uno strumento molto interessante. Io penso che anche quello debba essere coperto da questa legge regionale che va a tutelare le professioni. Quindi raccolgo completamente anche gli ultimi spunti e troveranno massimo sostegno da parte del Movimento 5 Stelle, e vi ringrazio nuovamente per tutto il lavoro che abbiamo svolto insieme a questo punto. Grazie.
Ringrazio il consigliere Giannarelli, e allora a questo punto possiamo congedare i presenti e chiudiamo questa prima fase delle consultazioni. Grazie e buona serata, arrivederci. Niente. Ah, vai via. No, ne abbiamo quattro tempi. Enti locali, associazioni di categoria. Arrivederci, grazie. Arrivederci. 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 Per correttezza, quindi, chiamiamo i soggetti che sono stati invitati per le 15.30, che erano le associazioni collegate agli enti locali, quindi ANCI, UNCEM, UPI, Union Camere, CISPEL e il Comitato Consumatori e Utenti della Regione Toscana, rispetto alle quali non dovremmo avere nessuna presenza. Vale il principio del silenzio assenso. Intanto annunciamo i soggetti che sono stati chiamati per le 16, sono le associazioni di categoria del settore dell'artigianato, la CNA regionale, la Confartigianato Imprese Toscana e Casa Artigiani. Nel settore dell'industria, la Confindustria, ANCE, AIDDA e CONFAPI. Nel settore del commercio, Confesercenti e Confcommercio. Nel settore delle cooperative, la Lega Coop, Confcooperative, Associazione Generale Cooperative Italiane, Alleanza delle Cooperative Italiane Toscana, Associazione Cooperative UNCI Toscana e ancora nel settore dell'agricoltura la CIA, Confederazione Italiana degli Agricoltori Regionale, Confagricoltura e Coldiretti. Preciso che Confcommercio ha fatto arrivare delle note scritte sostitutive della presenza alle consultazioni e delle note scritte sono arrivate anche da ANCE Toscana. ANCE Toscana peraltro è presente attraverso il suo presidente che è il dottor Carlo Lancia che è momentaneamente scomparso.
Sarà andato in bar.
Quindi diamo a qualche minuto al dottor Lancia e noi aspettiamo seduti. Bene, diamo il benvenuto in questa sessione di consultazioni al dottor Carlo Lancia di ANCE Toscana. La prima sessione è stata particolarmente affollata contro ogni previsione, ma questa sessione è abbastanza tranquilla e ANCE, come dicevo poco fa ai commissari, ha fatto pervenire già una nota scritta. E comunque diamo la parola al Presidente Carlo Lancia per esprimerci il punto di vista di ANCE Toscana sulle due proposte di legge. Prego.
Sì, comincio allora. Sì, buonasera, sono Carlo Lancia, direttore di ANCE Toscana e intervengo anche a nome del collega l'avvocato Baccetti, direttore di Confindustria Toscana. Allora, sì, come ricordava prima il Presidente, io sono forse responsabile di avervi occupato questo pomeriggio perché ancora il 29 di agosto ho scritto una lettera con alcune osservazioni, alcune criticità rispetto alle due proposte in argomento oggi, quella sulla la 344 e la 377, sulla tutela delle prestazioni professionali. Come ho detto nella lettera e come ho avuto anche occasione di confrontarmi con gli amici degli ordini professionali, ho visto prima c'era l'architetto IAF con cui proprio ho parlato anche non molto tempo fa di questi problemi. Allora, noi chiaramente la finalità della proposta, delle due proposte nel loro insieme, al di là delle diverse articolazioni tecniche, la comprendiamo perché a nostra volta come imprese siamo a volte vittima o comunque entriamo in una meccanismi di mercato, soprattutto anche nel mercato privato. Ora io chiaramente mi soffermo, devo dire, soprattutto sulla parte relativa al mercato privato, perché poi quando invece andiamo al settore della prestazione di servizi di progettazione o di assistenza tecnica o comunque di consulenza nel settore pubblico c'è tutta una normativa particolare, c'è il codice appalti, quindi sinceramente non crediamo che la materia possa essere strettamente normata da disegni di legge come quelli di cui stiamo parlando oggi. Noi abbiamo coscienza e conosciamo le difficoltà del mercato privato. Quello che così tenevo a sottolineare, che ho anche scritto nella mia lettera del 29 di agosto, se noi entriamo in un meccanismo che preveda forme di garanzia e tutela, come è opportuno, allora rischiamo paradossalmente o opportunamente, dipende dal punto di vista, di dover estendere questi meccanismi un po' a dismisura. Io ho fatto l'esempio, allora perché non prevedere forme di tutela per l'impresa privata che lavori per un committente privato che poi non lo paga? Cosa sappiamo benissimo molto, molto diffusa, questo da un punto di vista diciamo di logica concettuale, al di là degli aspetti giuridici. Per esempio, nella fattispecie che ho evidenziato, per esempio si vorrebbe prevedere allora che il rilascio dell'abitabilità o dell'agibilità o comunque la dichiarazione di fine lavori debba essere allegata a una dichiarazione dell'impresa e dica sì, va bene, il committente Rossi mi ha regolarmente pagato e quindi non ho nulla. Quindi entreremo in un meccanismo, non so che indicazioni vi hanno dato gli enti locali che mi sembra abbiate già o andrete a consultare, cioè aggraviamo un procedimento come per esempio quello delle norme edilizie. In particolare la prima proposta di legge, la 344, mi sembra sia focalizzata quasi esclusivamente sul procedimento amministrativo edilizio, mentre la seconda, quella della Giunta, è più generale, generalizzata, insomma. Però andremo ad aggravare un procedimento che già è, sappiamo tutti, reso particolarmente difficile e complesso di un ulteriore adempimento che andrebbe poi sostanzialmente a carico della pubblica amministrazione che avrebbe un'ulteriore verifica, un'ulteriore documentazione da acquisire e da controllare. Io ho fatto un esempio, ho citato e so, ha creato qualche equivoco con i professionisti, che è quello del DURC per esempio. Io non voglio che necessariamente che il professionista mostri il DURC. Ho fatto esempio del DURC perché ho detto sempre in quest'ottica, in questa logica generale di ampliare al massimo le tutele per tutti gli attori, per tutta la filiera, per esempio il settore delle costruzioni, allora dovremmo prevedere per tutelare i lavoratori il DURC anche nel settore dei lavori privati. Cosa che noi avevamo in Toscana, e lo cito, era previsto nella primissima stesura della legge urbanistica, la 1 del 2005, c'era una previsione relativa al DURC al momento di fine lavori, una serie di pressioni, un po' le amministrazioni che entrarono, che opposero proprio il fatto di dover, che fosse ulteriormente appesantito un procedimento amministrativo già abbastanza pesante e complesso, le difficoltà di funzionamento degli uffici, un po' gli stessi professionisti, questa norma poi è scomparsa. Per cui in Toscana non abbiamo il DURC per i lavori privati, ma abbiamo il DURC degli appalti pubblici, quello previsto dalla normativa. Tra parentesi, ricordo che la Regione Toscana, d'intesa con tutte le parti sociali, sta per far partire la sperimentazione del DURC di congruità, ma negli appalti pubblici. Una decisione molto importante che ci vede favorevoli. Chiusa questa digressione, questa parentesi. L'altro aspetto su cui che un po' ci preoccupa, che ci crea qualche preoccupazione di queste due proposte, in particolare della 3.4.4, è che subordinare l'acquisizione della attestazione, della documentazione dell'avvenuto pagamento espone il committente. Pensiamo al caso del contenzioso, no? Il committente, se esso una persona fisica, un condominio, una famiglia, un privato, un'azienda, un'impresa, ha di un motivo di contestazione con il professionista, e allora cosa succede? Chi è che anche lì probabilmente ci sarebbero ovviamente dei meccanismi giuridici per. Ma alla una stretta lettura della proposta di legge, il procedimento amministrativo, e quindi per esempio il titolo abilitativo o l'autorizzazione, non verrebbe perfezionata, il che metterebbe oggettivamente il committente in una situazione estremamente delicata e difficile, e ulteriore elemento di contenzioso, e poi magari finiremo con lo scaricare sull'amministrazione comunale o comunque sull'amministrazione che deve concedere il permesso, il rilascio. Rispetto poi al tema della trasparenza fiscale, che è estremamente importante, non nascondiamoci, insomma, sappiamo benissimo, per esempio, che l'edilizia privata è un settore dove il lavoro comunque, forme di lavoro se non irregolare ma comunque grigio o comunque non perfettamente rispondente alle normative esistono e ci sono, e da qui ritorno al discorso del DURC anche per i lavori privati, chiudo questa parentesi. Però attualmente nell'edilizia, al di là di aspetti marginali, di lavorazioni, chiamiamolo così, marginali, noi abbiamo un meccanismo di incentivi, la ristrutturazione edilizia, il sisma bonus, la riqualificazione energetica, che prevedono tutte forme molto precise e puntuali di tracciabilità dei pagamenti, sia per i fornitori, sia per le imprese, sia per i professionisti. Quindi da questo punto di vista non è che le due proposte aggiungerebbero nulla alla possibilità di verifica e controllo da parte dell'amministrazione finanziaria che già esistono. Ultimo punto, che so è stato anche trattato dalla Commissione e che gli uffici del Consiglio regionale avevano opportunamente evidenziato, anche se poi la situazione a livello nazionale è volta data in una maniera diversa, anche se noi abbiamo 8 e forse anche più regioni che hanno più o meno con alcune differenziazioni, ma comunque hanno normato la materia, noi continuiamo ad avere qualche dubbio sulla potestà della regione di entrare in materia, intanto perché siamo nella maniera della contrattualistica tra privati, il committente e il professionista, e poi perché andiamo, come ho detto all'inizio, ad introdurre un ulteriore elemento documentale e procedurale all'interno di un procedimento, quello edilizio, quindi quello che attiene al permesso di costruire, alla DIA, alla SCIA, alla SCILA, eccetera, che invece è normato a livello nazionale. E laddove è vero che le regioni hanno degli ambiti di autonomia, ma non sono ambiti di autonomia rispetto, riteniamo, a questo punto specifico. Ripeto, mi rendo conto che questa osservazione ha un valore, rischia di avere un valore meramente culturale, perché avendo già 8 regioni che hanno, se non di più, legiferato più o meno bene o più o meno diversamente in materia, quindi evidentemente il governo lo o non se ne è accorto o era distratto o comunque ha ritenuto che la normativa specifica non andasse a violare la Costituzione e le competenze delle regioni. Quindi ferma restando, ripeto, la comprensione delle esigenze anche della classe dei professionisti e dei tecnici, per me per quanto riguarda l'edilizia, però chiaramente l'attività dell'edilizia non esaurisce tutta l'attività di un professionista, pensiamo alle autorizzazioni di natura ambientale, che è un altro settore tipico dove l'impresa o il privato, persona fisica, ma lì è più difficile, ma soprattutto l'impresa manifatturiera, l'impresa artigiana, deve fare ricorso alla consulenza di un professionista. Abbiamo coscienza di questa difficoltà, però non vorrei che introdurre questi meccanismi complichi, appesantisca ulteriormente procedure che già di per sé sappiamo tutti non sono semplici e soprattutto possa essere fonte di ulteriore contenzioso tra le parti e indirettamente anche verso la pubblica amministrazione concedente.
Ringrazio il dottor Lancia anche per il contributo scritto che abbiamo acquisito. A questo punto, rispetto a questa tornata di consultazioni, ci è stato annunciato dal dottor Lancia l'arrivo di Confartigianato, ma non c'è nessuno, quindi io direi di sospendere le consultazioni rimanendo qui in attesa che arrivi, se del caso, Confartigianato. Comunque per le 16:30 è prevista la convocazione delle associazioni sindacali, quindi sospendiamo temporaneamente i lavori delle consultazioni. Riprendiamo quindi le consultazioni che avevamo sospeso perché il dottor Lancia ci aveva annunciato l'arrivo della dottoressa Laura Simoncini in rappresentanza di Confartigianato Imprese Toscana, alla quale quindi darei subito la parola in ordine alle due proposte di legge che sono oggetto della consultazione. Prego.
Sì, sarò molto, molto breve, ringrazio chiaramente per avermi aspettata. Abbiamo appunto visionato con attenzione le due proposte di legge e diciamo faccio due considerazioni. Una considerazione più di carattere generale che riguarda le finalità che comunque questo intervento normativo, che peraltro è già stato recepito anche con diciamo sfumature più o meno analoghe da altre regioni in attuazione di una disposizione normativa nazionale, però ecco, la considerazione di carattere generale e di premessa che facciamo è questa: le due finalità perseguite sono da una parte il fatto di combattere l'evasione fiscale. In linea di principio siamo molto perplessi sulla efficacia che ulteriori adempimenti amministrativi e burocratici possano andare in questa direzione. Cioè, a nostro avviso non è così che si combatte, pienamente dimostrato dalla estrema proliferazione normativa che affligge il nostro Paese, che non si ottengono risultati in questo modo. Quindi se l'obiettivo è perseguire l'evasione fiscale non ci aspettiamo che questa sia diciamo una panacea, una soluzione. La seconda finalità è invece quella di garantire un equo compenso, che in linea di principio è un obiettivo a fronte delle prestazioni che vengono erogate. Allora, il principio è pienamente condivisibile, siamo perplessi che questo avvenga solo nella direzione di una parte dell'assetto economico del nostro Paese. Cioè, il problema riguarda tutti e riguarda parimenti anche il mondo delle imprese, in particolare le micro, piccole e medie che noi rappresentiamo. Quindi il problema di garantire un equo compenso e il problema di garantire il rispetto dei pagamenti diciamo è una cosa che dovrebbe essere di principio mutuata e applicata per tutti. Queste le premesse di carattere generale, dopodiché nello specifico, con queste premesse, andando a vedere un po' più il dettato normativo, riterremmo opportuno e auspicabile che quanto previsto nell'articolo 3 della proposta di legge potesse essere declinato anche a tutela appunto delle imprese artigiane di piccole dimensioni. Questa è una estensione del principio per un discorso di parità di trattamento, non vediamo perché qualcuno debba essere più tutelato di altri. Ci lascia molto perplessi il riferimento nell'articolo 3 all'aver adempiuto alle obbligazioni assunte, in cui di fatto si chiede un'autocertificazione dove si dichiara che l'incarico si dettaglia, viene dettagliato l'incarico e poi dice che sia garantito, appunto si sia di fatto provveduto adempiuto alle obbligazioni assunte. Ora, secondo noi sarebbe opportuno che si in qualche modo si analizzasse un pochino meglio il problema degli eventuali contenziosi che potrebbero emergere ed essere frapposti come legittimo ostacolo all'adempimento. Cioè ci possono essere cadenzate, possono intervenire nel corso della prestazione, in questo caso della prestazione professionale, delle eventualità in cui la prestazione comunque non risponde a quanto è stato richiesto o comunque qualitativamente non ha portato al risultato per cui, a cui doveva essere finalizzato. Un permesso non è stato concesso, ci sono stati dei problemi o degli errori. A quel punto ovviamente si possono generare dei contenziosi e ci potrebbero essere anche delle strumentalizzazioni dei contenziosi. Quindi limitandosi in questo modo ad inserire, limitandosi ad avere soltanto una disposizione di carattere generale in questo modo, a nostro avviso potrebbero esserci dei problemi. Quindi la norma potrebbe essere integrata con la previsione della possibilità di giustificare l'eventuale mancato adempimento alle obbligazioni assunte con la dimostrazione dell'avvenuta instaurazione di una delle procedure cosiddette alternative di risoluzione delle controversie, tipo mediazione e negoziazione. Chiudo facendo altre due brevi considerazioni di carattere generale, magari anche sarò anche forse un pochino impopolare, ma d'altra parte a volte ci tocca. In questo momento siamo in un momento in cui dovremmo riuscire ad attivare tutte le formule possibili per rimettere comunque in moto un sistema economico che sta faticando. Questo vuol dire dovremmo riuscire a rimettere in moto gli investimenti, in questo caso anche dei privati, delle famiglie, delle imprese e quant'altro. Ecco, andando a caricare ulteriormente in questo caso non solo la pubblica amministrazione, che deve giustamente farsi carico di procedure e procedimenti che mirino a tutelare il bene comune di tutti, parlo a livello di conferimento di incarichi trasparenti, legittimi, quotati, eccetera. Quando questo lo si va a generalizzare, comunque, ripeto, è ulteriore burocrazia, andiamo comunque a chiedere una autocertificazione di incarichi che spesso non sono neanche completamente compresi da chi li va a fare sulla fiducia, perché comunque gli incarichi vengono redatti in questo caso dai professionisti. Il privato che deve comunque presentare un'istanza alla pubblica amministrazione lo sottoscrive e basta. Cioè, per cui ecco, non penso che, diciamo, in questo momento contingente della nostra economia queste siano le formule per aiutare una ripresa degli investimenti e per aiutare a rimettere in moto, diciamo, un sistema che sta faticando. Grazie, scusatemi di nuovo per il ritardo.
Ringrazio la dottoressa Simoncini e prima di chiudere questa terza tornata di consultazioni, poiché altri soggetti, ANCE in particolare che è presente, anche Commercio che ha giustificato l'assenza, ci hanno comunque fatto pervenire delle osservazioni scritte, se anche Confartigianato Imprese volesse farci avere qualche cosa è ben accetto.
Provvederemo domani.
La ringrazio. Benissimo, allora io vi ringrazio e procediamo con l'ultima tornata delle consultazioni con le associazioni sindacali. Bene, cominciamo l'ultima sessione delle consultazioni, che è quella relativa alle organizzazioni sindacali. Sono state convocate le tre sigle principali, CGL, CISL e UIL. È presente soltanto la CGL attraverso Monica Stelloni, CGL Toscana, alla quale quindi do subito la parola in ordine alle due proposte di legge sull'equo compenso all'esame della prima commissione. Prego.
Okay. Allora, intanto vi ringraziamo per averci coinvolto e convocato, appunto, perché rispetto alla questione dell'equo compenso ci sono state già nostre prese di posizione a livello nazionale ripetutamente proprio per il mancato coinvolgimento delle parti. Noi abbiamo una proposta iniziativa popolare, fra l'altro la Carta dei diritti, che riteniamo che debbano essere corrisposte delle prestazioni, come dire, a prescindere dalla natura, cioè che le retribuzioni debbano essere in capo al lavoratore e quindi non non ci debba essere questa segmentazione e i nostri diciamo le nostre categorie di riferimento hanno presentato anche un atto, atto Camera 4408, proprio perché ritenevamo che dentro la norma comunque ci fosse un limite che riguardava soprattutto la pratica forense e tutta una serie di soggetti che sono considerati e sono di fatto deboli. Quindi abbiamo seguito l'iter e diciamo volevamo anche avere un'idea, non avevamo idea onestamente che fosse disgiunta le due parti, quindi perché la convocazione, quindi siccome affrontiamo solitamente in sede tripartita, devo dire che abbiamo più un'abitudine ad avere un quadro magari più aggiornato e poi dopo a esprimere in maniera più collegiale, ma questa è un'abitudine che abbiamo in commissione tripartita e quindi pensavamo che lo svolgimento fosse fatto in maniera diversa. Sì.
Bene, sì, questo è un meccanismo di consultazioni che avviene proprio con lo scopo semplicemente solo di ascoltare le categorie, le associazioni sindacali, quindi questo è un po' il modus procedendi proprio dell'Istituto delle consultazioni. Comunque acquisiamo volentieri le considerazioni che ha appena esposto, che sono comunque registrate, e se eventualmente la CGIL volesse farci pervenire, come penso faranno tutti coloro che hanno partecipato, delle note scritte, alla segreteria della prima commissione sono ben gradite.
Sì, ecco, prego. Era questo esattamente quello che intendevo dire, cioè che preferiremmo a questo punto, visto che è una modalità diversa da quella a cui siamo più insomma abituati nell'altro contesto, farvi avere per scritto le nostre osservazioni, così proviamo anche a vederle unitariamente, se è possibile ve le forniamo unitariamente.
La ringrazio anche per essersi presentata oggi alle consultazioni. A questo punto possiamo considerare esaurite le consultazioni, non ci sono più soggetti iscritti e quindi aggiorniamo i lavori della prima commissione al 26 di novembre.
La commissione c'è il 19.
Ah sì, c'è la commissione congiunta il giorno 19, mentre la prima commissione ad oggi è fissata per il 26. Grazie, buona serata.